Cari amici, oggi inizia una nuova sezione piuttosto corposa che va dal capitolo 6, versetto 1, fino al capitolo 15, versetto 35, che presenta il diffondersi dell'annuncio oltre Gerusalemme. Per i cristiani, come abbiamo visto dai primi capitoli, le persecuzioni sono opportunità di testimonianza e presto anche causa di diffusione. Le crisi interne, invece, che cominciano a nascere, sono opportunità per capire meglio la vocazione specifica di ciascuno e per strutturarsi in modo articolato e più funzionale a diffusione del Vangelo. Come ha appena detto Gamaliele, le cose di Dio vanno avanti nonostante, anzi, grazie a ogni difficoltà esterna e interna. Oggi vogliamo vedere il capitolo 6, dei versetti 1 a 7. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi i discepoli, ci fu una mormorazione degli ellenisti contro gli ebrei, perché erano trascurate nel servizio quotidiano le loro vedove. Ora i dodici, chiamata innanzi la folla dei discepoli, dissero: «Non è bello che noi, abbandonata la parola di Dio, serviamo alle mense. Ora cercate, fratelli, 7 uomini tra voi di chiara reputazione, pieni di Spirito Santo e sapienza, che stabiliremo per questa necessità. Ora noi persevereremo nella preghiera e nel servizio della parola». E piacque la parola al cospetto di tutta la moltitudine e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, e Filippo, e Procoro, e Nicanore, e Timone, e Parmenas, e Nicolao, proselito di Antiochia, che collocarono al cospetto degli apostoli e, avendo pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio cresceva e si moltiplicava il numero dei discepoli in Gerusalemme e molta folla di sacerdoti obbedivano alla fede. Ecco, cominciamo a prendere complessivo dicendo alcune note introduttive. Il testo comincia con i discepoli che si moltiplicano e termina con i discepoli che crescono di numero, e questo crescere produce una crisi. La vita è sempre una crisi, ogni volta che c'è qualcosa di nuovo. Questo testo insegna molte cose proprio sulla struttura della Chiesa. La prima crisi è appunto esterna attraverso le persecuzioni che rafforza la Chiesa. La seconda crisi è interna con la mancata assistenza delle vedove degli immigrati di ritorno che indebolisce la credibilità della Chiesa. Di fatto è un'aperta ingiustizia contraria al cristianesimo. Allora, come affrontare questa crisi interna alla Chiesa? Beh, la si può fare con 3 punti. Innanzitutto bisogna riconoscere che esiste questa ingiustizia. Il secondo punto è vedere come affrontarla. E il terzo, scoprire che all'interno della Chiesa non tutti hanno gli stessi carismi e gli apostoli non possono fare tutto. Bisogna che ci siano altri che facciano altro. Allora si capisce da subito che la comunità cristiana non è tutta omologata, neanche nel mercato religioso. La nostra diversità, in bene o in male, non è il luogo del conflitto, bensì lo spazio della comunione nel reciproco dare e avere. Allora, vediamo un po' il testo versetto per versetto. Riprendiamo il primo. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi i discepoli, ci fu una mormorazione degli ellenisti contro gli ebrei, perché erano trascurate nel servizio quotidiano le loro vedove. Finora, a quel momento, i cristiani erano tutti solo a Gerusalemme. Ad un certo punto si aggiungono gli ellenisti. E chi erano gli ellenisti? Erano gli ebrei emigrati o proseliti che venivano a Gerusalemme a trascorrere la loro pensione con il desiderio di essere sepolti nella terra della promessa. Essendo che le donne solitamente morivano un po' dopo gli uomini, c'erano tante vedove. Inizia a quel momento la mormorazione richiamando gli eventi dell'Esodo, si può dire che la mormorazione è il peccato che conduce all'idolatria. È quel cominciare a coltivare una sfiducia e una disaffezione contagiosa nei confronti di Dio e anche del servo Mosè. In questo caso, però, la mormorazione è giustificata perché esiste una oggettiva discriminazione che distingue, per dirla così bene, i nostri dagli altri. Come il primo peccato della Chiesa è stata la menzogna, se ricordate negli Atti il denaro di Anania e Zaffira, il secondo riguarda la distribuzione dei beni. E qui si tocca l'essenza della Chiesa come comunità dei fratelli, figli dello stesso Padre. Se le difficoltà esterne sono il riflesso del male che ci fanno gli altri, le difficoltà interne sono il male che facciamo noi. E anche questo aiuta a crescere se si procede nelle tappe successive. Allora, la prima tappa è riconoscere che c'è questa nostra inadeguatezza. La seconda tappa è vedere la causa e la terza tappa è rimediare. Perché l'idea di pensare che la Chiesa abbiamo sempre fatto così è proprio un'idea deleteria. La Chiesa è sempre riformabile. Ecco, guardiamo i prossimi tre versetti. Ora i dodici, chiamati innanzi la folla dei discepoli, dissero: Non è bello che noi, abbandonata la parola di Dio, serviamo alle mense. Ora cercate, fratelli, sette uomini tra voi di chiara reputazione, pieni di Spirito Santo e sapienza, che stabiliremo per questa necessità. Ora noi persevereremo nella preghiera e nel servizio della parola. Ecco, gli apostoli non prendono l'iniziativa di decidere in modo autonomo, ma chiamano tutta l'assemblea a decidere e scegliere. Presentano solo il problema, cercando di non mettere in opposizione servizio alla parola e servizio alle mense. Dopo aver capito la priorità, gli apostoli lasciano il servizio alle mense che non riescono più a svolgere in modo soddisfacente. E si concentrano sulla preghiera e la predicazione della parola. C'è un trinomio che valeva per il popolo di Israele e che vale anche per la Chiesa oggi. Questo trinomio si può riassumere così: il primo è il rapporto con Dio e rispettivamente con Gesù attraverso la preghiera. Il secondo è il rapporto con la parola attraverso la predicazione. E il terzo è il rapporto con la giustizia attraverso la distribuzione dei beni. C'è però una differenza tra le primissime comunità e quelle che si susseguono. Anche al tempo di Gesù si faceva l'elemosina per i bisognosi, ma era una modalità lasciata all'iniziativa privata secondo discrezione. Con questa decisione di eleggere sette diaconi, c'è un salto di qualità, visto che siamo alle prese con un'organizzazione strutturata attenta al bisognoso. E questa circostanza porta gli apostoli a una maggiore presa di coscienza di ciò che devono fare, preghiera e annuncio della parola. Si dice appunto che fossero perseveranti nella preghiera, nel senso di tenaci e costanti, visto che in genere quando si è presi dalle attività, la prima cosa che si fa a intermittenza o addirittura si sacrifica è proprio la preghiera. Concludiamo con gli ultimi versetti. E piacque la parola al cospetto di tutta la moltitudine e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, e Filippo e Procoro e Nicanore e Timone, e Parmenas, e Nicolao, proselito di Antiochia, che collocarono al cospetto degli apostoli, e avendo pregato, imposero loro le mani. Ecco, qui si capisce com'è la moltitudine che sceglie Stefano. Poi seguono gli altri, che sono chiamati diaconi, appunto dal nome diaconia, coloro che servono alle mense, ma si può servire alla mensa della parola come facevano gli apostoli. Del resto il diacono Stefano è stato il primo martire, mica perché faceva, tra virgolette, il cameriere, cioè distribuiva i pasti ai poveri, ma perché insegnava certe cose. Era un evangelizzatore, pure lui, come anche Filippo e tutti gli altri. Quindi probabilmente i diaconi fungevano da apostoli per i pagani e per quelli di origine ellenistica. Il cristianesimo si è poi diffuso nel mondo pagano grazie ai diaconi, tutti con nomi di origine greca. Questi vengono presentati agli apostoli che impongono loro le mani. E questo gesto, lo sappiamo bene, rappresenta la trasmissione del potere. Ma è il potere che viene dall'alto, dallo Spirito Santo, ed è il potere di servizio della parola e della mensa. Allora, possiamo concludere dicendo che la crisi è importante se è riconosciuta per quella che è. Se non è rimossa, se non è negata, allora nasce qualcosa di nuovo e si moltiplica il cristianesimo, mentre se la crisi non si risolve, si rischia di diminuire.